sta per andare in onda Magazine RWS, rubriche radiofoniche trasmesse sui 9610 kHz delle onde corte, prodotte negli studi RWS di Firenze con programmi sull'attualità, la cultura, la salute e la riflessione biblica, in collaborazione con AWR Adventist World Radio. Domenica 16 ottobre, benvenuti amici in ascolto, un saluto che vi giunge dagli studi RWS AWR di Firenze, sono Roberto Vacca e saluto anche Graziano Braga.
Bentrovato te Roberto, saluto anche tutte le persone presenti nel canale Obiettivo DX, buona domenica a tutti.
Allora, prima di proporvi le nostre rubriche, cominciamo forse dalla pagina Facebook di Obiettivo DX.
Beh, innanzitutto la cosa che emerge è che è stato molto gradita l'intervista con Andrea Bordigno e questo formato che stiamo cercando di mettere insieme tutto sommato viene gradito, anche se, come ho detto più volte, io non ho neanche lontanamente l'intenzione di pensare di avvicinare Roberto Scaglione, che resta e rimane inavvicinabile. Però perlomeno stiamo tenendo in piedi una trasmissione fornendo informazioni di vario tipo e cercando di proseguire un po' sulla falsariga di quello che era stato il tutto, e passiamo varie informazioni, poi col tempo le cose le vedremo di migliorare, di completare, di entrare nei dettagli di alcuni argomenti che in questo periodo abbiamo solamente toccato molto marginalmente.
Certo, senti, ci sono video particolari nella pagina Facebook di Obiettivo di X questa settimana?
Guarda, ci sono veramente parecchi video interessanti, soprattutto perché il programma che parla di telecomunicazioni marittime ha stimolato molti ascoltatori a estrarre dai cassetti, diciamo così, che poi cassetti è un termine un po' sbagliato perché sono piuttosto grandi, molti ricevitori navali, magari anche macchine dell'epoca della guerra, e sono stati rimessi in funzione, con cui ci ascoltano anche il nostro programma a 9610 kHz. Per cui è bello vedere che questo tipo di programma è servito a stimolare questo tipo di ascolti.
Bene, io approfitto per salutare quanti ci hanno scritto un rapporto di ascolto, la nostra mail, che ricordo è AWR, quindi AWR, @hopemedia.it. Attenzione, hope è come speranza in inglese, H-O-P-E, hopemedia.it. Allora, Gabriele Di Natale, Giovanni Lorenzi di Tortorici, provincia di Messina, Maurizio Giuseppe Romeo da Roma e Francesco Paroli di Buglio in Monte, provincia di Sondrio. Nico Genovese da Terracina, Adrian Micallef da Malta, Giuseppe Ganciu da Domegge di Cadore, Gianluca Perrone di Grottaglie, Carlo Giordani. E vorrei segnalare in particolare, ecco, di Carlo, scrive una mail un po' particolare. Lui dice, grazie per le belle trasmissioni, oggi è molto interessante con Bornino, poi la radiotelegrafia e infine la chiacchierata con il pastore avventista Nino Plano. Ti racconto una cosa, io sono credente a modo mio, nel senso che non frequento nessuna religione, anche se trovo molto interessante la vostra, cui da anni indirizzo il mio 8x1000, però coltivo la mia spiritualità. Grazie Carlo, perché in fondo, ecco, vogliamo sempre avere questo filo conduttore, diciamo, di aspetti tecnici ma anche di riflessioni di altro tipo, più esistenziale, e speriamo che possano interessare a tanti. E poi segnalo una mail di Andrea Zamproni, che oltre alla ricezione, diciamo, al rapporto di ascolto, ci scrive anche: durante la trasmissione si è fatto accenno anche alle comunicazioni radioamatoriali realizzate a scopo divulgativo tra Stazione Spaziale Internazionale e le scuole. In queste ultime settimane è stato possibile ascoltare in molte occasioni la voce dell'astronauta Samantha Cristoforetti, impegnata appunto in questo genere di attività. L'ascolto non è critico, spesso è sufficiente un semplice ricevitore VHF. E allora lui ci fa ascoltare un video che ha effettuato, quindi un ascolto video. Vediamo se riusciamo a farlo sentire.
L'ESA, che è l'Agenzia Spaziale Europea, e per entrare alla NASA ho fatto un test una sorta di selezione che ha durato circa un anno, in cui ho fatto sia test, diciamo, di capacità tecniche, cognitive, che di, diciamo, aspetti psicologici, che sono molto importanti per gli astronauti, aspetti psicologici e di personalità.
Ecco, questa è Samantha Cristoforetti, poi naturalmente la registrazione continua, ma noi ci fermiamo qui e ringraziamo Andrea Zamproni, che ci ha segnalato appunto la relativa facilità con cui è possibile fare questi interessanti ascolti.
Sì, anche a me è capitato di ascoltare la Samantha Cristoforetti con un semplice portatile da radioamatore qui proprio seduto davanti al bar con amici, sapendo il momento in cui passa sopra lo Zenith, il segnale è veramente forte. A proposito di ascoltare, io volevo anche citare che Roberto Pavanello sta facendo un lavoro molto interessante, perché sta generando delle liste di ascolti fatti in onde medie. Adesso che è spenta la RAI ci sono delle stazioni che prima erano inascoltabili, per cui i canali vuoti dell'emittente di Stato hanno liberato la possibilità di ascoltare queste emissioni. In più adesso sta completando queste liste, tentando di fare una lista anche per le onde lunghe, dove l'ascolto è decisamente più complicato perché le potenze sono più basse rispetto a una volta e il QRM, cosa di cui ho già parlato altre volte, non aiuta sicuramente. Per quanto riguarda il discorso dei radioamatori di cui aveva parlato Andrea Bordigno, è mia intenzione, come ti avevo già detto in privato, di entrare nello specifico in qualche singolo argomento, per cui la stazione spaziale potrebbe anche essere uno di quelli, ma preferirei prima fare una divagazione su altre cose. Sempre parlando di radioascolti, io vorrei anche citare alcuni personaggi che hanno proposto delle cose interessanti. Per esempio il Riccardo Laffi, scusate ma ho un po' la voce messa male. Il Riccardo Laffi ripropone l'ascolto con la sua radio Cucum autocostruita, la famosa caffettiera con dentro la radio.
Che abbiamo pubblicato sul nostro sito.
Ho visto, ed è una cosa molto simpatica, effettivamente è un personaggio che ha molta fantasia, mi ha già accennato che anche lui sta pensando di fare altre cose, per cui lo seguiremo. Un altro autocostruttore a cui sono molto vicino, perché gli autocostruttori sono quelli che mi stimolano di più, è Vincenzo Petraro. Lui costruisce ricevitori e antenne, ma la cosa bella è che fa dei disegni a mano, degli schemi, che sono bellissimi, forse più belli gli schemi del prodotto stesso. È veramente degno di essere consultato il suo spazio in Obiettivo di X. Ripeto, Vincenzo Petraro. Sempre parlando di radioascoltatori, c'è l'amico storico Giovanni Lorenzi, IT9 TZZ, che ha fatto molti progetti che poi venivano anche pubblicati sulla rivista Radio Kit, rivista nostra amica, e Giovanni ha da poco pubblicato nel suo sito una lettera, uno scritto, dove si addentra negli ascolti delle onde medie che ormai non sono più come prima e parla di questo switch off della realtà siciliana. È un articolo che secondo me merita di essere letto, perché è veramente fatto bene. Vorrei anche salutare Giorgio Mossino, che era al mercatino di Bistagno domenica scorsa con molti amici della sezione di Acqui Terme, tra cui c'era anche Roberto Puppo, e tenevano acceso una bellissima radio IMCA BM16, una radio molto vecchia da casa, però molto particolare. Come ti avevo annunciato prima, c'era anche Alfredo De Cristoforo con un navale Telefunken ELH639, un ricevitore che apparteneva alla Marina Mercantile per la ricezione dei Meteofax. Poi c'è anche il nostro amico IC8 UEQ dalla spettacolare isola di Ischia, isola che io ho visitato, dove ho anche l'amico Salvatore, non penso che si ascolti, ma comunque salutiamolo perché è un personaggio veramente molto molto particolare. Sempre restando nell'ambito della Marina, degno di nota anche Pablito, che definisce la sua radio Giovanotta, è una radio Ducati AR18, installata anche sul Savoia Marchetti SM79, detto anche il Gobbo Maledetto. E anche degno di nota è anche Francesco Fiorentini, che ha utilizzato un ricevitore che era venduto in kit a scopo didattico, che utilizzava sia valvole che transistor, che io ho preso anch'io alla fiera di Friedrichshafen molti anni fa. Ed è una cosa interessante, perché comunque diciamo che anche i giovani che vogliono avvicinarsi, o le persone che stanno provando a fare autocostruzione, qui trovano la classica radio nella scatola di cartone con tutto quello che serve, ed è un apparecchio che una volta finito funziona subito e si sente molto bene Obiettivo di X, arriva a una buona sensibilità. Anche il mio carissimo amico youtuber Luca Vercesi, U2Ike, che è sempre in ascolto, ha pubblicato dei video sul suo canale YouTube U2Ike, dove fa vedere un restauro di una radio a valvole casalinga, una radio Marelli, trovata nella discarica. E a lui dispiaceva buttare via un prodotto di quel tipo, quindi se l'ha portato a casa, l'ha messa a posto e funziona abbastanza bene. Tra l'altro ha pubblicato un video, per cui merita di andarlo a vedere. Tra l'altro tra gli ascoltatori c'è anche Marco Baldizzone, che ha una Philips uguale alla mia, perché anch'io ero in ascolto con questa radio Philips. Il segnale domenica era veramente favoloso, sembrava proprio di ascoltare l'FM, si faceva fatica a pensare che quella missione viene da così lontano e soprattutto perché siamo in onde corte. Quindi è veramente molto molto buono. E poi c'era la sezione aerea di Pompei, dove c'è il contest team IQ8B, che sono sempre attivi, ci ascoltano sempre, e quindi è giusto ringraziarli quando anche loro pubblicano questi video. Ci sono anche tante persone che semplicemente ci hanno salutato o che hanno lasciato dei riscontri o comunque che hanno semplicemente fatto delle domande, quindi gli ascoltatori sono veramente veramente tantissimi. Io ho provato a stampare una lista, è impensabile mettersi a leggerla perché sono due pagine.
Ok, comunque vi salutiamo davvero tutti, quindi ci scuserete se non possiamo nominare veramente tutti quanti. Io vorrei andare verso la conclusione di questa prima parte salutando un gruppo speciale, e infatti è una mail che ci è arrivata da Enrico Maggio, presidente della sezione ARI di San Severo, responsabile regionale per la Puglia e il Molise del coordinamento Radio Scouting Italia. Lui ci scrive: attiverò con il supporto della sezione ARI di San Severo una stazione speciale Radio Scout con nominativo speciale II7BP per poter permettere ai gruppi scout della mia zona di partecipare all'evento. Interverranno i gruppi scout AGESH di San Severo 1 e San Severo 3, Asso Raider San Severo 2. Per sapere qualcosa di più di un'iniziativa che coinvolge molti scout in Italia e all'estero, proprio in relazione al radioascolto, tra poco ascolteremo una breve intervista a Marco Barbisan, referente della Federazione Italiana Scoutismo per il JJOTI, cioè il Jamboree on the Air e Jamboree on the Internet, un evento annuale rivolto agli scout di tutto il mondo. Graziano, con te ci risentiremo sicuramente già a partire dalla settimana prossima.
Sì, certo, io volevo ricordare che a fine mese ci sarà il cambio dell'ora, per cui dovremo rivedere un po' tutto quello che sono i nostri appuntamenti per noi appassionati del radioascolto, e speriamo che anche Adventist World Radio confermi questo spazio per il periodo, diciamo, autunno-inverno. Insomma.
Effettivamente i 9610 si stanno rivelando una frequenza preziosa,
Okay, difatti è stata scelta e mantenuta ed effettivamente sta dando buonissimi risultati da tempo. Ne approfitto comunque per salutare tutti gli ascoltatori, anche quelli che sabato erano al mercatino privato dal nostro amico Giorgio Mossino di Dai, che sicuramente aveva delle radio, ha fatto promozione, anche se la trasmissione va in onda di domenica, il mercatino è solo stato sabato.
Grazie, e diamo subito lo spazio a Marco Barbisan, referente della Federazione Italiana Scoutismo.
Siete all'ascolto del Servizio Italiano della Voce della Speranza.
Noi salutiamo dunque tutti coloro che ci stanno ascoltando nella zona di San Severo. Ringraziamo anche l'amico Enrico Maggio che ci ha mandato questa comunicazione, ma diamo il benvenuto a questo punto anche a Marco Barbisan, che è referente del FIS, Federazione Italiana per lo Scoutismo, proprio per questo evento del JJOTI.
Intanto grazie, buona caccia e buona strada a tutti gli scout in ascolto. Il Jamboree on the Air è nato nel 1957, oggi sarebbe il 65esimo anniversario, mentre le attività internet sono nate 26 anni fa. Il Jamboree di per sé è nato da un'esperienza in presenza. All'inizio il fondatore del movimento scout, Baden Powell, fece questa iniziativa, questo ritorno internazionale, per rinsaldare la fratellanza mondiale dello scoutismo, sperando di evitare anche eventuali conflitti nel mondo. Da questa idea poi i radioamatori hanno pensato di aggiungere questo Jamboree on the air, per dare la possibilità a tutti gli scout, anche quelli che non potevano recarsi in presenza, di poter partecipare da tutto il mondo. E poi con l'avanzare delle tecnologie si sono aggiunte anche le tecnologie internet. E quindi questa è un'occasione che permette letteralmente agli scout di tutto il mondo di incontrarsi e di vivere concretamente quello che è il senso della pace e della fratellanza universale, valore che purtroppo è messo tristemente in discussione in questo periodo purtroppo. Quindi quest'anno il JJ ha un valore aggiuntivo rispetto a questo.
Praticamente, che cosa fanno i ragazzi nel corso di questi collegamenti?
Allora, le attività di base consistono veramente nell'incontrare attraverso il mezzo radio o internet altri scout e quindi conoscere un po' di loro, capire quali sono le tradizioni scout, imparare un po' anche delle altre lingue, ma anche letteralmente conoscere altre culture e usanze, in maniera tale che vedano che non c'è semplicemente il loro gruppo con il loro fazzolettone, le loro tradizioni locali. C'è uno scoutismo che magari con piccole differenze, vive in tutto il mondo. Quindi ci
Che
sono fratelli scout letteralmente dappertutto. Poi
collegamenti vorresti menzionare tra quelli che ti ricordi nelle passate edizioni che ti hanno colpito? Non so.
certamente la tecnologia fa cose incredibili, quindi anche tutti i collegamenti adesso possibili a livello satellitare lasciano sempre, o con la Stazione Spaziale Internazionale, lasciano sempre quel wow fra i ragazzi che è memorabile. Su questo c'è l'attività che c'è stata alcuni anni fa a Firenze per la Stazione Spaziale Internazionale, così come ci sono tante persone che sono impegnate con tutte le tecnologie possibili. E dopodiché ci sono anche tante attività a tema che danno proprio quel valore educativo ancora in più per parlare di alcuni temi sensibili ed aiutare i ragazzi su questo.
Marco, una domanda: quanti saranno i partecipanti all'edizione di quest'anno?
Questa è un'edizione certamente fortunata perché avremo più di 2.000 partecipanti tra attività online e radio.
A questo punto noi di nuovo salutiamo i ragazzi che ci stanno ascoltando, li salutiamo con grande affetto e speriamo che possiate fare dei collegamenti interessanti con il resto del mondo, perché adesso è davvero possibile con la tecnologia, però al di là della tecnologia ci vuole la volontà di comunicare con gli altri e questo purtroppo non può essere dato per scontato. Marco Barbisanna, forse un'ultima battuta sul senso appunto degli scout oggi. I giovani a volte si trovano insieme non sempre per i motivi migliori, ecco, sappiamo anche di situazioni di piccole bande che portano anche dolore. Quale vuole essere la risposta forse dello scoutismo internazionale? È ancora attuale, insomma, lo scoutismo?
Rinforzo l'idea perché Baden Powell creò lo scoutismo all'inizio proprio vedendo i ragazzi per strada, queste bande, pensando come si possono trasformare questi gruppi in delle attività educative. Quindi lo scoutismo è nato appositamente per questo. E arrivando dal 1907 ad oggi, ovviamente il JJ permette ad esempio di affrontare tutte quelle tematiche sensibili, come ad esempio il cyberbullismo e la sicurezza in rete, che oggi sono quanto mai di attualità.
E allora Marco Barbisana, referente per la Federazione Italiana per lo Scautismo, per il JJ, grazie davvero per questo tuo intervento quest'oggi su AWR Adventist World Radio. Grazie, a presto, a risentirci.
Grazie infinite, buona caccia e buona strada a tutti in ascolto.
Buona strada anche a te. E ora è arrivato il momento di parlare di radiotelegrafia marittima, quarta trasmissione di una serie della Italian Broadcasting Corporation.
Tutti carissimi radioascoltatori, ben ritrovati. Sono sempre Antonello Urbani e ringrazio voi e la Italian Broadcasting Corporation che ci ospita nei suoi studi per parlare di radiotelegrafia marittima. Questo argomento quasi messo in un dimenticatoio, ma con la memoria di Lino, di Natale Pappalardo, per tutti ormai Lino, cercheremo di saperne di più. E do subito l'ingresso a Lino, che saluto cordialmente, e gli do la parola così ci ricorda l'argomento di questa puntata, come già avevamo preannunciato nella precedente. Buongiorno Lino, ben arrivato, a te il tasto per iniziare.
Buongiorno Antonello, buongiorno ai radioascoltatori, eccoci pronti per una nuova puntata. La volta scorsa abbiamo parlato del soccorso, questa volta parleremo dell'urgenza e della sicurezza.
Allora, iniziamo subito dal segnale di urgenza. Cos'è il segnale di urgenza, come si attiva e per cosa serve?
La navigazione non sempre scorre tranquilla, possono capitare tanti fattori negativi, un ammalato a bordo grave, un ferito, una persona che cade in mare. In questo caso il radiotelegrafista dovrà trasmettere un segnale di urgenza che è composto da 3X trasmesse in modo separato. La parola de, che significa qui,
sì,
e poi il suo nominativo radio.
Facciamo un breve esempio di quello che hai detto, lo facciamo in telegrafia. Ecco, abbiamo ascoltato le 3X separate, il de, e in questo caso, visto che è un esempio, abbiamo utilizzato il tuo nominativo. Ma poi come va avanti, Lino?
E dopodiché dovrà trasmettere il messaggio di urgenza. E un po' si ripete quello che abbiamo detto prima per il soccorso. Il segnale di urgenza, poi il messaggio di urgenza deve specificare il nome della nave, la posizione, che cosa è successo, che cosa si richiede.
Bene, questa è, diciamo, la prassi per quanto riguarda la radiotelegrafia. Sempre per fare piccole citazioni, in radiotelefonia invece come ci si comporta? C'è un altro tipo di procedura?
Invece in radiotelefonia la parola che si deve dire è PAN, 3 volte PAN.
Allora, sentiamo questa registrazione di urgenza in radiotelefonia.
PAN, this is MV Dancer, Echo Romeo India Foxtrot, and our position 15 degrees, 46.4 minutes south, 158 degrees, 15.1 minutes east, we are disabled.
Ecco, diciamo che abbiamo lanciato questo messaggio di urgenza, Lino, ma quale può essere il motivo di un'urgenza a bordo?
Nel caso l'urgenza sia dovuta ad un ferito grave o un ammalato altrettanto grave, allora il marconista lancia il segnale di urgenza con relativo messaggio per la richiesta di un medico, sperando che una nave nelle vicinanze lo abbia e che possa poi aiutarci. Caso contrario, l'unica possibilità che i naviganti hanno è quello di contattare il Centro Internazionale Radiomedico, il CIRME.
Che bei ricordi, Lino. Citando il CIRME mi tornano in mente vecchi ascolti che facevo da ragazzo. Il CIRME è una istituzione ancora oggi attivo, ma certo non con il nostro modo preferito, non in radiotelegrafia. Parliamo un po' del CIRME.
Infatti a Roma, all'Eur esattamente, abbiamo una stazione radio, una volta in HF, adesso non so su che frequenze, che svolgeva un servizio tipo quello di Roma Radio, con varie bande, con degli operatori sempre in ascolto 24 su 24, che erano pronti ad aiutare le navi in difficoltà. Se loro non riuscivano nell'intento, si facevano aiutare anche da altre stazioni, e dato che Roma aveva una potenza maggiore, delle antenne migliori, normalmente si lavorava in tandem.
Beh, possiamo dire veramente che il CIRME è un ospedale sulle onde radio. Andiamo ancora un po' in profondità. Parlaci ancora un po' di questi cavalieri che prestavano il loro servizio, che prestano, scusami, il loro servizio a tutti i marinai.
Centro Internazionale Radiomedico quindi aveva degli operatori della Marina Militare e anche privati, ed erano collegati con una stanza in cui c'era sempre un medico H24 che a sua volta era collegata con tanti ospedali, si sia via telefono, sia via telescrivente, una volta, adesso naturalmente via computer.
Sì, via satellite.
Quindi aveva la possibilità di fare diagnosi e dare terapie agli ufficiali a bordo delle navi, perché a bordo delle navi abbiamo comunque una piccola infermeria sempre pronta all'occorrenza.
Lino, a te personalmente è mai capitato di contattare via radio il CIRM?
Io ho comunicato con loro molte volte a causa dei problemi che abbiamo avuto a bordo, ho navigato per tanti anni, quindi, e devo dire che il CIRM ci ha sempre seguito e non ci ha mai abbandonato, anche se c'erano delle difficoltà di propagazione, si faceva aiutare magari dalla stazione costiera come Roma Radio, che normalmente lavoravano in tandem, e comunque non ci abbandonava mai. Cioè, una volta che uno aveva chiamato il CIRM ti mollava soltanto quando tu eri arrivato in porto, quindi il CIRM era una certezza in navigazione, per fortuna per noi naviganti c'è il CIRM.
Tra le stupende e rassicuranti note dell'armonica che sentiamo in sottofondo, ecco, lasciamo i messaggi di urgenza per entrare in quelli di sicurezza, messaggi importantissimi ai fini della navigazione. Forse provocano meno tensione da parte di chi li riceve, visto che non è un'urgenza vera e propria. Ne parliamo sempre con Lino, che ci ragguaglierà, ci porterà a conoscenza delle procedure di questo tipo di messaggi.
La sicurezza in navigazione è un'altra cosa. Si tratta della sicurezza nave, cioè della possibilità che la nave abbia un problema a causa del tempo oppure di un incidente meccanico di qualsiasi genere. Normalmente sono le stazioni costiere che trasmettono questi avvisi di sicurezza, per esempio degli avvisi di burrasca oppure degli avvisi ai naviganti. Le stazioni costiere le trasmettono, questi avvisi ai naviganti, ad orari fissi, programmati, ma naturalmente se c'è qualcosa di importante che magari è sopravvenuto, sempre sulla frequenza internazionale 500, fanno una chiamata generale e poi se la cosa è veramente grave direttamente sulla 500, se è una prassi normale invece per avere meno problemi di traffico agli altre navi, ogni stazione costiera poi trasmette il proprio avviso di sicurezza sulla propria frequenza di lavoro. Quindi se dovesse arrivare all'improvviso un problema meteorologico grave, la stazione costiera trasmette il segnale di sicurezza, le 3T, seguita dal nominativo della stazione costiera, e poi trasmette il messaggio. In radiotelefonia è la stessa cosa, ma invece di avere le 3T, la parola interessata è sicurite, sicurite, sicurite. Ecco, sicurite è trasmesso tre volte. E poi è tutto uguale.
Di security, chiamata generale da Bari Radio, per avvisi ai naviganti, passiamo sui canali 81, 27, 5, 1, 27 VHF, Nord, 7, su, Mar, di, Alborana, Est, Mar, Egeo.
I radioascoltatori mi sentono parlare sempre della 500 kilocicli e quasi mai della 2182, che è l'alter ego della 500, in fonia naturalmente. Ma tutte queste cose qua vengono fatte anche sul canale 16 del VHF.
Certo Lino, e chi si può dimenticare la 2182? Ancora oggi trasmette i messaggi di sicurezza. E la stessa cosa è il VHF alla portata di tutti i naviganti, la trasmissione più pratica, più semplice nelle zone limitrofe del porto. Eccola la sirena che ci fa giungere a destinazione. Ormai siamo quasi all'ormeggio, siamo giunti quasi al termine di questa interessante trasmissione. Prima di chiudere, volevo chiederti però se hai già in mente l'argomento della prossima puntata.
Nella prossima puntata però vorrei parlarvi della 500 kilocicli, che è stata una frequenza importantissima, una frequenza immagine per molti operatori del servizio radiomobile marittimo, una frequenza sacra. Vorrei perciò darvi alcuni dettagli significativi.
Ma io ti prendo in parola, Lino, quindi ti ho strappato la promessa. Parleremo della forse più famosa delle frequenze, la 500 kilocicli. Siamo giunti davvero alla fine, cari amici radioascoltatori. Vi ringraziamo per la vostra compagnia. Vi ricordiamo anche che se avete delle domande da porci, il problema non c'è, basta mandare un'email alla redazione della Italian Broadcasting Corporation, dell'IBC, che ci ospita in questa trasmissione. Noi saremo felici di rispondervi in diretta, naturalmente. Grazie a Lino, che ci ha fatto sempre da cicerone.
Anche questa puntata è giunta al termine, vi saluto cordialmente, ci risentiamo la prossima volta.
Grazie a te, Lino, grazie della piacevole compagnia. Ci sentiremo sicuramente per la prossima puntata. Un saluto a tutti voi ancora, cari amici ascoltatori. Grazie da Antonello Urbani, 73. Ciao!
E ringraziamo anche noi Lino Pappalardo e Antonello Urbani per questa interessante trasmissione sulla radiotelegrafia marittima. Continueremo la prossima settimana con una nuova puntata. Ovviamente ringraziamo la Italian Broadcasting Corporation per aver condiviso con Adventist World Radio questa bella trasmissione. E per quel che riguarda le domande, in questo caso vogliamo però ricordarvi il nostro indirizzo di posta elettronica, sia per i vostri rapporti di ascolto che per eventuali domande che possiamo girare a Natale Pappalardo e ad Antonello Urbani. Il nostro indirizzo è awr@hopemedia.it, dove hope è il termine speranza in lingua inglese, quindi H-O-P-E, hopemedia.it. Ripeto il nostro indirizzo, awr@hopemedia.it.
Siete all'ascolto del servizio italiano della Voce della Speranza.
Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che lei che per prima al mattino vedere io vorrei.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
Amiche e amici in ascolto, ben trovati. Vi proponiamo il meglio di Buongiorno con l'edicola RWS, trasmissioni che vanno in onda da RWS Firenze dal lunedì al venerdì. In questa edizione speciale della domenica, alcuni degli interventi più significativi a proposito dei vari argomenti affrontati nel corso della settimana. Buon ascolto!
È un passo nuovo e un altro ancora, e il mondo cambierà.
E E abbiamo il piacere a questo punto di dare il benvenuto al pastore avventista Michele Abiusi. Ben trovato Michele, grazie per essere con noi anche questa volta, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti voi e a chi ci ascolta.
Allora, prendiamo in considerazione un articolo che ho trovato interessante sulla prima pagina del quotidiano La Stampa di Torino. Scenderò in piazza perché per me la pace vale più della miseria. Un articolo di Maurizio Maggiani, che è uno scrittore, un giornalista, e lui esordisce con queste parole: io sarò giudicato quando sarà finita la mia storia qui tra voi. Non so se sarà il Dio che non conosco o gli umani che mi hanno conosciuto, ma comunque si aprirà il librone al mio nome e cognome e mi sarà chiesto conto del mio esistere nel mondo. Non mi si chiederanno i titoli dei miei romanzi e nemmeno il contenuto di questo articolo e dei mille che ho già scritto. Non mi si giudicherà per le mie ottime intenzioni e i miei buoni propositi, lo so. Non mi giustificherebbe neppure l'aver scritto Guerra e Pace, figuriamoci. Ci sarà una sola domanda a cui dovrò rispondere: quanta vita hai generato, Maggiani, e quanta morte? Ecco, comincia così in prima pagina, poi continua a pagina 11, poi magari leggeremo qualche altra riga di questo articolo, però ecco, mette in evidenza un tema come questo, che poi affronta il tema della pace, insomma il dilemma guerra e pace, però ecco, in qualche modo entra anche il tema del bilancio della propria vita, un bilancio fatto da un laico, da una persona appunto che non si riconosce una religione organizzata, almeno mi pare di aver capito così dall'articolo. E però appunto interessa a tutti, ecco, il giudizio è un giudizio che viene da Dio nel caso di un credente, è un giudizio che viene dagli uomini e forse dalla propria coscienza, ma comunque esiste un giudizio. Michele Abiusi, una tua riflessione su queste righe che abbiamo letto insieme.
Allora, ti dirò che quando ho letto questo articolo il titolo mi ha subito attratto, perché proprio ieri ci siamo riuniti come associazioni, fra cui ADRA Italia, sezione di Iesi, di cui sono il referente, ADRA è l'agenzia umanitaria avventista, in comune, comune di Iesi, perché al comune di Iesi abbiamo creato la consulta della pace e abbiamo deciso di scendere in piazza, no? Rete Italiana Pace e Disarmo ha organizzato la manifestazione europea tra il 21 e il 23 ottobre e come associazione abbiamo deciso di scendere in piazza Iesi. Allora, siccome il titolo era Scenderò in piazza perché per me la pace vale più della miseria, mi ha subito attratto questo titolo data la decisione che abbiamo preso ieri sera. Leggendo l'articolo, in effetti lo scrittore Maurizio Maggiani pone in risalto un tema al quale probabilmente non si pensa spesso, se non quando gli anni un po' avanzano, e con Maggiani siamo quasi coetanei, lui è del 51 e io sono del 50, quindi è un periodo della vita in cui si incominciano a fare i bilanci. E lui parla di un librone, no, che sarà aperto col suo nome e cognome, e non so se cosciente o senza saperlo, utilizza l'immagine biblica che parla di libri che saranno aperti davanti al Signore, ovviamente nel contesto di quello che è stato l'autore che ha scritto, perché se scrivessero oggi parleremmo di microchip che possono contenere, è vero, miliardi di informazioni, ma al di là di questo c'è l'idea di un bilancio di vita che ci viene chiesto. Lui dice: io non so se me lo chiederà il Dio che non conosco, perché non ha avuto occasione nella sua vita di fare esperienza con Dio, oppure se saranno gli umani con i quali è entrato in contatto. Però quello che mette in risalto è una cosa interessante, perché anche questo è un aspetto evangelico. La cosa interessante è che lui dice: non mi si chiederanno i titoli dei miei romanzi, no? Anche se avessi scritto Guerra e Pace, non è questo, ma mi si chiederà quanta vita hai generato. Ed è proprio parlando del giudizio finale che Gesù nell'Evangelo di Matteo lo riporta, pone in risalto che alla fine, quando sarà aperto questo libro, non ci sarà chiesto, è vero, cosa hai fatto liturgicamente per me o quanto sei stato presente in chiesa, eccetera, che possono essere tutte cose utili che alimentano la nostra fede, ma ci chiederà in una forma, diciamo, concreta, quanta vita hai generato, perché chiederà: sei venuto a trovarmi quando ero nudo, sei venuto a trovarmi quando ero solo, a vestirmi quando ero nudo, o a diciamo consolarmi, eccetera eccetera. È molto interessante nel Vangelo di Matteo capitolo 25, dove Gesù chiede in qualche modo: hai generato vita, ti sei attivato nella tua vita. E nella parabola stessa le persone chiedono: ma quando mai noi ti abbiamo visto solo o in carcere o nudo o affamato? E Gesù afferma: in quanto l'avete fatto a uno di questi minimi, è come che l'abbiate fatto a me. E mi piace come si esprime Maurizio Maggiani, che continuando proprio questo pensiero dice: quanto della vita che ti è stata data hai restituito e quanta ne hai tenuto per te? Quanto hai consumato del vivente e quanto hai edificato per i viventi? Hai fatto la tua parte, perché non della morte ma della vita è la ragione dell'universo? Questo, solo questo, sarà pesato. E se credo al riguardo di essermi condotto nella vita con dignità, so oggi, al cospetto di questa nostra guerra che va e va fin dove vorrà andare, di essere in debito.
Ecco, di essere in debito, perché uno potrebbe dire: chi mai può dire di essere in credito? Forse qualcuno potrà anche dirlo, non lo so.
Sì,
però
qualcuno,
diciamo,
potrà pensarlo, però l'Evangelo mi insegna che nessuno di noi è in credito con Dio, ma possiamo solo chiedere perdono delle nostre miserie umane, perdono per non aver generato quella vita che il Signore, che è il datore della vita, si aspetta che i suoi figli, è vero, generino, oppure quella luce, che siamo anche noi portatori di luce, come lo stato Gesù Cristo. Nessuno può dirsi in credito. Se qualcuno lo pensa, è una fake news, perché non è così. Siamo sempre in debito di fronte al Signore, che però apprezza sicuramente il nostro modo di agire, se è volto verso la vita, se è volto soprattutto verso il nostro prossimo, verso gli altri, no?
Allora, Michele, io direi, ci ascoltiamo adesso una canzone di Matthew West dal titolo How Good of God, quanto buono da parte di Dio, ci sta bene una riflessione di questo tipo, anche musicale, e poi torniamo a parlare con te di questo tema del bilancio della vita e del giudizio di Dio.
If someone would have told me how good my life would get, I would have called them crazy, 'cause I couldn't see it yet. From a story going nowhere to where I'm standing now, I'm smiling 'cause I know there's only one way. How been forgiven, my wrongs have been erased, and I've learned what's so amazing about amazing grace. Yeah, this life I live is proof that every prayer I pray was heard. Lord, ain't it just like you to give me more than I deserve.
Quanto bello è che il Signore sia stato buono con me. Questo era Matthew West in questa canzone di ispirazione evangelica. E torniamo a parlare con il pastore avventista Michele Abiusi. Ci siamo lasciati poco fa con un articolo di Maurizio Maggiani, giornalista, scrittore, il quale appunto sulla Stampa di Torino dice: quanto della vita che ti è stata data hai restituito e quanta ne hai tenuto per te, in termini egoistici, insomma. E questa è la domanda che lui dice, in qualche maniera segna anche forse i termini di un bilancio della propria vita, un bilancio laico, cioè, come dire, frutto della propria coscienza, ma anche del giudizio degli altri, del prossimo, di chi valuterà magari dopo di noi, ecco, la nostra vita. Per il credente si aggiunge il tema del giudizio di Dio. Io non so oggi quanto i cristiani siano ancora profondamente convinti che questo giudizio ci sarà, insomma, perché fa parte della teologia, su questo non c'è alcun dubbio, ma quanto effettivamente incide, o forse è anche normale che tutto sommato non dobbiamo sentirci ossessionati dal senso del giudizio, però ecco, fa ancora parte dell'orizzonte cristiano, secondo te, Michele Abiusi?
Secondo me sì, fa ancora parte, perché come tu hai affermato, teologicamente non si discute, nella scrittura si parla di giudizio, non dobbiamo esserne ossessionati, anzi io direi il contrario, io sono felice che Dio mi giudicherà, non perché sono in credito, ma perché avendo accettato Gesù Cristo come salvatore, mediatore nella mia vita, Gesù ha detto chi crede in me passerà dalla morte alla vita, quindi il giudizio sarà un giudizio positivo, proprio perché il Signore non guarderà le nostre mancanze, i nostri difetti, ma guarderà alla nostra fiducia.
Che senti Michele, ti faccio una domanda che mi ha posto anche mio figlio su questi argomenti. Dice, ma quelli che invece per qualche motivo non sono entrati in una comunità cristiana, per loro cosa c'è?
Risponde, la scrittura risponde, particolarmente l'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Romani, in cui dice che il giudizio Dio lo opererà in base alla loro coscienza. E l'articolo, è vero, di Maurizio Maggiani ci fa riflettere proprio su questo, che pur non dichiarandosi credente, però anche un laico arriva
assolutamente
a porsi certo, delle domande in coscienza. Anzi,
senti,
scrive,
prego, scusami,
procedendo nell'articolo, ora mi sento in debito con la mia coscienza, no? Perché fa alcune affermazioni in cui dice forse quando avrei potuto agire di più non l'ho fatto, e l'inanità e tradimento della vita, e ora invece che sono più avanti negli anni, più debole, è vero, vorrei fare qualcosa e non ne ho le forze, quindi dice mi sento in debito con la mia coscienza, per cui scenderò in piazza e
aggiunge, per la pace, certo,
sì, aggiunge, chiederà anche conto, perché dice io ho affidato la mia vita alla Repubblica, la Repubblica si è affidata all'Europa, ma io chiederò conto perché ho confidato nella Repubblica, ho confidato nell'Europa, e coloro che governano devono anche loro un giorno rendere conto, quindi mettere in salto che il giudizio è per tutti. Quindi se lui si pone il problema, però anche gli altri si devono porre lo stesso problema, non come un'ossessione, ma consapevoli che un giorno renderemo conto della nostra vita, di come l'abbiamo spesa e se ci siamo prodigati per la vita o per la morte. Questo è molto molto importante.
Michele Abiusi, forse per andare verso la conclusione, perché mancano pochi secondi, c'è un testo, sì, della lettera di Giovanni che dice se il vostro cuore vi condanna, ricordate che Dio è più grande del vostro cuore. Questo mi sembra un altro aspetto, perché la nostra coscienza è un po' una trappola, Michele, non è che sia sempre,
sì,
così lucida,
volte,
no?
Sì, sì. A volte siamo molto severi con noi
a
stessi.
A volte non lo siamo per niente, siamo autoassolutori.
Non lo siamo, sì, per niente. Quindi...
Vabbè. Allora, Michele Abiusi, pastore avventista, grazie per essere stato in nostra compagnia quest'oggi.
Grazie a voi.
E a risentirci presto. Grazie mille.
Grazie.
Abbiamo il piacere di parlare con la professoressa Luisella Battaglia, che è professore ordinario di filosofia morale e bioetica, insegna nell'Università degli Studi di Genova e Suor Orsola Benincasa di Napoli, ha fondato a Genova l'Istituto Italiano di Bioetica, di cui è direttore scientifico e membro del Comitato Nazionale per la Bioetica.
Allora, lei ha scritto numerosi saggi, l'ultimo di cui vogliamo parlare quest'oggi ha per titolo Bioetica, semplicemente, editrice bibliografica. Io ho trovato che bioetica è un termine coniato nel 1927, quindi sono passati quasi 100 anni. Da un teologo luterano e psicologo della vita vegetale che si chiamava Fritz Jahr, che pensa che la bioetica deve essere l'etica del bios, ossia dell'intero mondo vivente, e formula un imperativo, seguendo Kant in questo, che dice: tratta nella misura del possibile ogni essere vivente sempre anche come fine e mai solo come mezzo. 1927, sono passati quasi 100 anni.
Quasi 100 anni, e è stato mio desiderio ricordare questo pioniere della bioetica, perché spesso non viene menzionato nei manuali. Nei manuali si parla della bioetica degli anni 70 e si fa riferimento a un testo che è un testo celebre di Van Potter, che è stato poi tradotto anche in italiano, Bioetica, un ponte per il futuro. Potter era un medico oncologo e negli anni 70 era molto preoccupato di quello che era già il problema dell'inquinamento, e quindi vedeva la bioetica soprattutto dal punto di vista della salute umana e dei problemi che avremmo avuto in seguito all'inquinamento ambientale. Ci siamo dimenticati le origini, io dico un oblio delle origini, e devo dire che è molto grave questo, perché il dimenticare che la bioetica nasce quasi un secolo fa e nasce con una straordinaria apertura e un orizzonte di valori a cui noi ancora fatichiamo ad abituarci.
Infatti questa è la cosa forse che colpisce di più, che è passato un secolo e queste parole sembrano ancora di una grandissima novità. Ecco.
Sì, ci aprono un orizzonte, perché oggi noi, in seguito agli eventi che stiamo vivendo ancora, e soprattutto sto pensando alla crisi pandemica, ci siamo resi conto che la salute è globale e che la nostra salute e la sopravvivenza del pianeta è legata a quella delle altre specie, e quindi abbiamo maturato un'idea di responsabilità e anche di doveri diretti, diciamo l'abbiamo maturato, sono stata troppo ottimista, stiamo avvicinandoci con una certa fatica, stiamo uscendo dal nostro antropocentrismo forte per accorgerci che c'è una comunità di vita della Terra e a cui noi apparteniamo e a cui noi dobbiamo qualcosa. Ecco, Fritz Jahr l'aveva intuito, ora sarebbe interessante capire perché è stato dimenticato, basti dire nazismo. E dopo il nazismo è chiaro che il suo messaggio è stato obliato, ed è come, diciamo, un fiume carsico, no? Che poi è riaffiorato oggi. E quindi oggi noi dobbiamo veramente con grande consapevolezza ritrovare il suo messaggio.
E nel libretto, è un bel libro, sì, libretto, ma si presenta come molto agile, fa venire voglia di leggerlo. E qui si parla però di bioetica medica, bioetica ambientale, bioetica animale e bioetica di frontiera.
Sì, allora questo necessiterebbe di qualche chiarimento. È vero che la bioetica, come bioetica dell'intero mondo vivente, è unitaria, però all'interno di questo enorme campo noi possiamo distinguere, proprio per una questione di ordine, una serie di territori specifici. Allora, la bioetica medica si occupa in modo specifico della salute dell'uomo e soprattutto dei problemi derivati dall'impatto delle biotecnologie sulla nostra vita. Pensate ad esempio al tema della nascita e del morire, pensate al tema dei trapianti, l'ingegneria genetica. Quindi la bioetica medica è un grandissimo campo di interesse che riguarda in prima battuta l'uomo, e direi anche, voglio aggiungere, che è anche quella che è più pubblicizzata sulle pagine dei giornali. Quando noi pensiamo alla bioetica, in genere pensiamo direttamente alla bioetica medica. La bioetica ambientale invece si occupa di quelli che sono i rapporti e dal punto di vista dei valori ed etici e giuridici tra noi e la natura, e quindi si parla ad esempio dei diritti della natura, il diritto all'ambiente, il diritto dell'ambiente, i nuovi diritti, l'etica della responsabilità per la natura. Quindi la bioetica ambientale è un campo di grandissimo interesse legato all'ecologia. Terzo settore, la bioetica animale, che è legata all'etologia, cioè alla scienza del comportamento animale, e ricava da questa scienza Scienza, che ci fornisce delle informazioni straordinariamente importanti sulle capacità degli animali, ecco, ricava delle conoscenze che dovrebbero aiutarci a configurare i nostri doveri diretti nei loro confronti. E quindi la bioetica animale si occupa dei diritti degli animali, ma si occupa soprattutto dei doveri che noi dovremmo avere nei loro confronti, affrontando delle questioni di grandissimo rilievo. Pensi soltanto ora al tema degli allevamenti intensivi e di tutto quello che ci siamo accorti comporta questo impatto, cioè come la nostra alimentazione. Oggi stiamo parlando di miliardi di animali che vengono allevati per fini alimentari, che comportano un costo spaventoso sia per la terra e anche hanno delle conseguenze rilevanti per la loro salute, per la nostra. Poi lei faceva riferimento a un'altra frontiera, che è quella della bioetica, in questo caso bioetica di frontiera. Qui allora la distinzione tra bioetica quotidiana, che riguarda diciamo la vita di tutti i giorni, soprattutto al centro del suo interesse è il rapporto medico-paziente, le nuove forme, i nuovi patti, il consenso informato. Bioetica di frontiera è l'ingegneria genetica e diciamo anche la roboetica, tutto quello che ci sta aspettando dietro l'angolo, è abbastanza vicino a noi e quindi dovremmo preoccuparcene.
Un'ultima domanda, noi stiamo realizzando questa intervista poco prima della presentazione in una facoltà protestante, la facoltà avventista di teologia di Firenze. Ecco, quale può essere il ruolo, l'apporto delle comunità cristiane in questa, stavo per dire, battaglia, ora non riesco a togliermi dal linguaggio bellico. No.
E anche dal mio cognome, Nomen Omen, dicevano i latini. Devo dire che io la mia battaglia la sto conducendo da molti anni e credo che continui. Io credo che l'apporto delle comunità cristiane sia fondamentale e trovo meraviglioso che ci sia una sensibilità crescente, di cui voi siete testimoni, e che anche nel mondo cattolico finalmente ci siano delle aperture decise. Pensiamo per tutte al Laudato Si, Fraterni Tutti, cioè sono delle testimonianze di un cammino della teologia che si apre finalmente alla comunità dei viventi. Ecoteologia è un'espressione interessante, quindi noi dobbiamo veramente essere concordi in questo, non creare altre barriere. Io detesto parlare di credenti e non credenti, già questa è un'altra barriera artificiale. Non mi piace parlare di bioetica cattolica e laica, siamo diversi. All'interno della bioetica laica ci sono parrocchie diverse, così all'interno della bioetica, cioè, qui ci dobbiamo riconoscere nella condivisione dei valori, nella condivisione degli obiettivi, e non dire tu chi sei e da che parte stai.
Però mi fa piacere, devo dire, scoprire che è stato un teologo luterano a tirare fuori questo termine bioetica, insomma.
Assolutamente. Vabbè. Sì, di questo ne sono molto grata e non è casuale. Possiamo dire una cosa, perché dobbiamo, lei pensate soltanto che la società protettrice degli animali e l'antenata dell'odierna EMPA fu voluta da Garibaldi e fu osteggiata da Pio IX, il quale disse che il cristiano non aveva doveri nei confronti degli animali. Questo è stato un atteggiamento che ha segnato moltissimo e vi posso dire, e qui in altri libri l'ho menzionato, l'opera di un teologo anglicano che ha parlato per primo dei doveri diretti del cristiano verso gli animali, sottolineando la tragicità della condizione degli animali. Lui diceva una cosa molto semplice: se gli animali, come noi crediamo, secondo l'ortodossia, non hanno un'anima immortale, ma la loro vita si consuma qui, i nostri doveri aumentano, perché l'unica vita che loro hanno, non hanno speranza in una giustizia ultraterrena, non c'è un avvocato che parlerà per loro. Allora il cristiano dovrà in questa vita far sì che a loro siano risparmiate le sofferenze.
Professoressa, grazie anche per quest'ultima riflessione. Noi abbiamo parlato con la professoressa Luisa Battaglia, autrice di un volume prezioso dal titolo Bioetica, editrice bibliografica. Grazie,
grazie
professoressa, a risentirci.
Auguri di buon lavoro, grazie. Grazie.
E si conclude anche per questa settimana Magazine RWS. Non ci resta che ricordarvi il nostro indirizzo per i vostri rapporti di ascolto: AVR, La Voce della Speranza, Via del Pergolino 1, 50 139 Firenze, Italia. Se desiderate avere una QSL della Adventist World Radio, ricordatevi di includere i francobolli necessari per la risposta. Potete anche scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica awr@hopemedia.it, quindi awr@hopemedia.it. Anche in questo caso potremo mandarvi una QSL digitale, dunque approfittatene. Ovviamente potete contattarci anche telefonicamente allo 055 41 40 40. Grazie per l'attenzione, a risentirci domenica prossima, sempre alle ore 11.